allarghiamo proprio il nostro discorso sul Napoli con il nostro ospite che abbiamo qui collegato con noi, Angelo Forgione, che salutiamo. Buon pomeriggio, Angelo.
Eccomi, buon pomeriggio.
Ciao Angelo.
Eccoci. Ciao, Angelo. Insomma, volevo partire con te un po' da un aspetto, no? Abbiamo rivisto le immagini ieri dell'Aiercam, dell'arbitro Chiffi, ecco, proprio in occasione del gol annullato a Gutierrez. C'è questo aspetto, caro Angelo, di questo silent check che dura veramente pochissimi secondi, poi anche quando invece Ian sull'altro contatto, quello avvenuto nel primo tempo, addirittura quando viene ammonito, non protesta neanche, come se quasi ammettesse, no, di aver commesso questo errore, questo fallo.
Ma io non ci ragionerei più di tanto, sappiamo come sta funzionando, o perlomeno forse non lo sappiamo neanche, sì. Vediamo come sta funzionando, ma non sappiamo come sta funzionando, quindi magari posso spezzare una lancia proprio per essere benevolo nei confronti dell'arbitro Chiffi, che benevolenza non merita, nel senso che qualità non le ha dimostrate, né personalità in campo, però magari, sai, nella cuffietta qualcuno, sì, stava già lavorando da qualche secondo, sì. Probabilmente lui parla a carne secchi nel momento in cui è già sul finale della revisione, quindi ci può stare, insomma, io non è su quello che mi vado a soffermare, mi vado a soffermare su altre situazioni che sono decisamente inammissibili, però sono sotto gli occhi di tutti, quindi non sono solamente una mia considerazione,
sì, pesano evidentemente
e tocca risolverlo, sì, quanto prima.
Tutte queste sviste, no, Angelo, stanno avendo, sì, un peso specifico, no, Cristian, all'interno proprio della stagione degli azzurri.
No, io volevo chiedere ad Angelo se sei rimasto perplesso, ti sono ecco, dispiaciute le parole di Palladino a fine partita insieme al difensore Ian. Ecco, secondo me si è persa l'occasione di fare un grande spot per il calcio italiano nel dire, ok, ci sono stati dei grandissimi errori arbitrali, però abbiamo vinto la partita. Ecco, se Palladino e Ian avessero detto questo, secondo me oggi saremmo davanti ad un calcio sbagliato ma più pulito. Non so cosa ne pensi.
Ma tu sei un utopista.
Un sognatore.
Un sognatore.
Un sognatore, quella è l'utopia del calcio, vedi? Ci è cascato anche Kivu che diceva arriverò al momento, io parlerò quando un altro allenatore ammetterà di aver beneficiato di qualche vantaggio, di qualche svista, e poi immediatamente ci è cascato lui, quindi si può dire tutto, ma poi alla fine in campo vanno tutti quanti a prendersi quello che gli si viene dato, quindi il calcio non è uno sport, purtroppo bisogna dirlo, non è uno sport onesto in campo e fuori dal campo, non è educativo, ma non lo è, si parte dalle scuole, certo. Il problema non è all'apice, sì, è a monte, quindi fondamentalmente bisogna partire da lì, bisogna partire dalle scuole calcio, noi vediamo cosa succede nelle scuole calcio, no? Partendo, certo, dai genitori che pretendono che i propri figli, anche se magari sanno che sono scarsi, pretendono che gli allenatori li facciano giocare, vanno lì a fare pressione sul campetto, ma insomma bisogna cambiare un po' tutto, perché è chiaro che quando vedi il miraggio di tanti soldi che possono arrivare, tu speri che poi qualcosa accada, e non vale per tutti. Poi ricordiamo sempre che c'è una piccolissima percentuale, ma proprio veramente minuscola, di ragazzini che vengono fuori e diventano campioni. Il resto è tutto sbarcare il lunario, ma sto parlando addirittura già a partire dalla Serie C, in Serie B ancora, ma dalla Serie C è tutto uno sbarcare il lunario, quindi è veramente, ecco, ho fatto un discorso più ad ampio raggio, siamo andati a una risposta, ma il discorso è complesso, veramente complesso.
Sì, no, lo hai affrontato sicuramente in una maniera più globale, più profonda, Angelo, come sempre. Ecco, tornando poi alla prossima gara degli azzurri, c'è anche questa notizia di stamattina, ecco, finalmente i tifosi del Napoli non residenti ovviamente in Campania potranno seguire la propria squadra, no? Anche in occasione del match contro il Verona, diciamo che fino all'ultimo match contro l'Atalanta non era permesso, però anche questa è una piccola battaglia, Angelo, no? Che finalmente, diciamo così, si può portare a casa.
Sì, Il paradosso è che dobbiamo accontentarci e gioire di questo.
Sì.
E in quel discorso che facevo prima ci entra anche questa situazione qui, un calcio dove non c'è correttezza fuori, dove non c'è rispetto, non c'è divertimento vero, perché il divertimento è altra cosa, il divertimento non è. Ecco, speriamo che magari a Verona non succeda anche quello che è successo a Bergamo. E quindi speriamo che non ci siano aggressioni verbali, per non parlare di aggressioni fisiche, però bisogna rivedere un po' tutto. Io credo che poi bisogna veramente tornare a una dimensione, non l'ho mai stata, però andare in una direzione di un divertimento che deve essere inteso in senso lato, perché andare a vedere una partita, ma anche la stessa partita vista in televisione, deve essere un divertimento. Io non riesco neanche a capire, anche gli stessi tifosi, parlo di napoletani, romanisti, milanisti, ognuno che tifosi la propria squadra, ma che la propria squadra perda, io non concepisco neanche che questa cosa comporti un umore nero o della rabbia, della cattiveria, cioè bisogna viverlo come un divertimento. E quindi se la propria squadra vince, gioiosità, piacere, tutto quello che vogliamo, ma se poi le cose vanno male, la vita è altra cosa, la vita va avanti, quindi bisogna interpretare questo sport, questo calcio, questo divertimento come divertimento puro, non come ragione di vita, e questo è il problema, bisogna riportare tutto a una dimensione diversa. E quindi lo sport senza tifosi, chiaramente, non è sport, cioè il calcio senza tifosi non è sport. Noi stiamo vivendo un'epoca in cui i tifosi non vanno in trasferta, quindi per me questo non è sport,
è una
situazione emergenziale.
Sì,
esattamente, esattamente. Angelo, hai fatto un bellissimo discorso, ma purtroppo devo fare un passo indietro perché devo tornare su quello che è successo domenica, perché sono uscite le parole della sala VAR. Ecco, Aureliano in questo caso, praticamente dalla sala VAR si dice un audio dove si dice: è Højlund che trascina giù Ian con la mano, il check è completato, il gol lo togliamo. Questo è l'audio testuale che trovate su tuttonapoli.net della sala VAR in Atalanta-Napoli.
Mi pare abbastanza lineare, nel senso che se l'hanno annullato era per quello. Quindi non scopriamo l'acqua calda, lo sapevamo che si era detto questo, lo intuivamo, si era capito che si era data la colpa a Højlund, che non era stato sbracciato da Ian, il quale era rimasto invischiato e agganciato a Højlund, il quale, ripeto ancora una volta, va via in tromba, quindi usa il fisico, si rannicchia, e quindi a quel punto il braccio di Ian rimane lì impigliato. È un contrasto di gioco normalissimo sul quale bisogna far proseguire, e invece in sala VAR si considera quel braccio di Højlund come qualcosa di sinistro, di doloso, e quindi che tende a far cadere volontariamente il calciatore a terra. È un contrasto di gioco, uno usa la forza, l'altro usa altrettanta forza, la vince Højlund e però gli si dà la colpa.
E da quello che ci arriva, Angelo, questo è stato detto anche abbastanza sorridendo, perché abbiamo ovviamente l'audio, non lo possiamo mandare in diretta, però da quello che mi hanno scritto, Kiffi, diciamo, anche sogghignato mentre andava al VAR a ricontrollare il tutto, anche nell'occasione del calcio di rigore revocato, quindi c'è anche una sorta di risata da parte di chi
lo dice stesso lui: farò un controllo di routine, come se già sapesse l'andazzo, no?
Bene.
No, il problema è che si analizza un episodio fondamentale nell'economia della partita, con questa leggerezza e superficialità. Ci sono episodi che vengono visti e rivisti, controvisti, quindi anche questo, ma anche prenderlo con una risata, aspetto di sentirlo, perché me lo state dicendo voi, aspetto di sentirlo, però se quello che mi dite poi va a corrispondere al vero, non mi piacerebbe, perché è un episodio così importante, non, quantomeno non va preso a ridere, va preso sul serio. E forse questi si dimenticano che hanno ormai anche una telecamera all'orecchio che registra tutto, che registra audio, quindi secondo me anche gli arbitri, non solo i calciatori, devono stare molto attenti a quello che fanno.
Angelo, ci scrive un tifoso azzurro al 349-4458-615, perché i nostri calciatori invece quando accadono queste cose non protestano mai? Tu che idea ti sei fatto?
Ma io credo che sia, questo è da anni, cioè Napoli è abituato a non protestare, a non aggredire l'arbitro, tra virgolette aggredire chiaramente. Però è una squadra molto corretta, del resto è una delle squadre più corrette anche sotto il profilo disciplinare, cioè viene ammonito molto meno che altre squadre, espulsioni anche lo stesso, insomma veramente si contano sulla punta delle dita. Quindi io credo che ci sia anche una direttiva della società. Io credo che i calciatori del Napoli siano ben catechizzati in questo senso, a essere corretti, e questa cosa mi fa piacere. Però poi un capitano deve essere, almeno il capitano deve far sentire le proprie ragioni, quindi non mi piace vedere l'accerchiamento dell'arbitro, non mi piacerebbe vedere il Napoli fare la Juventus o l'Inter della situazione, però almeno il capitano deve fare il capitano, perché ha tutti i gradi per poterlo fare, e mi aspetterei che in una situazione del genere almeno si facesse capire all'arbitro che c'è bisogno di più zelo per una revisione del genere, non 5 secondi risata e via.
Sì. Hai ragione. Angelo, in chiusura ti chiedo, oggi incomincia il Festival di Sanremo, la 76esima edizione. Napoli, come vuoi che venga rappresentata in questo Festival della Musica Italiana?
Ma ci sono degli esponenti, insomma, è un festival con una buona dose di napoletanità, quindi del resto non può non essere così, insomma, Napoli produce talmente tanta di quella arte musicale e canzonistica che mi risulta proprio impensabile che un festival di Sanremo non ci sia una quota napoletana. Il festival nasce napoletano, la canzone italiana nasce napoletana, perché pochi lo sanno, ma così come pochi sanno che il primo festival a Sanremo è un festival di arte e canzoni napoletane, poi viene tramutato in canzoni italiane, ma anche prima la canzone italiana, la prima canzone italiana è una cover di una canzone napoletana, sto parlando di Lo Varcaiolo di Santa Lucia, che un anno dopo viene riscritta in italiano, diventa Santa Lucia ed è la prima canzone in lingua italiana della storia. Napoli è la madre della canzone, è la madre della canzone italiana, e quindi credo che debba essere rispettata e ricordata. Io ogni festival di Sanremo mi aspetterei un tributo alla canzone napoletana, perché è la madre della canzone italiana. Talvolta non succede, però i napoletani sanno sempre farsi valere, quindi tanto basta.
Assolutamente. Io ringrazio il nostro Angelo Forgione per essere stato con noi.
A voi, buon pomeriggio.
Grazie mille Angelo e buon festival.
Aspetto.
Buon festival di Sanremo, carissimo Angelo, ecco, c'è anche